when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king.
Le 15.01 di lunedì 24 febbraio 2025. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è la giusta frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovato a Tommaso Di Piero. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio, ben ritrovati di nuovo sulle nostre frequenze, la giusta frequenza, appunto, come dice la radio dei giovani, degli studenti, e infatti li abbiamo qui, i nostri studenti. Siamo contentissimi di essere sommersi, è da una settimana che li abbiamo qui con noi, gli studenti del liceo statale Niccolò Machiavelli, il mio vecchio liceo, che bello.
Non ce ne liberiamo più. Buon pomeriggio e bentrovate a Benedetta e Maria del liceo Niccolò Machiavelli.
Ciao,
di Roma.
Ciao.
Ciao ragazze, come state? Come va questa settimana? Come sarà? Tranquilla, tosta, difficile? Vabbè, finché siete qui siete giustificate, esatto, i compiti, giusto?
Sì,
ecco,
sì,
perché non ci mollate più. Io lo sapevo che c'era qualcosa sotto. Va bene, va bene. Ma noi proseguiamo con la nostra scaletta, come sempre, e partiamo dalle nostre tematiche, quindi la giusta notizia.
La giusta notizia.
Ciao a tutti, sono Maria e la giusta notizia che voglio riportarvi oggi riguarda l'Isola dei Delfini di Noemi, un dipinto realizzato dall'artista Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti, e donato dall'associazione Progetti Noemi all'ospedale Santo Spirito di Pescara per colorare le pareti del reparto di terapia subintensiva pediatrica e regalare speranza e serenità ai piccoli pazienti. L'iniziativa, come riportato dall'ANSA, si inserisce nel percorso di umanizzazione degli spazi ospedalieri, con l'obiettivo di rendere il reparto un ambiente più accogliente e meno traumatico per i bambini ricoverati e le loro famiglie. Il progetto artistico è stato dedicato ad Andrea Di Michele, un bambino scomparso prematuramente, a testimonianza dell'amore e dell'impegno dell'associazione Progetto Noemi nel supporto ai piccoli pazienti con gravi patologie. Il dipinto rappresenta un'isola incantata, abitata da delfini, simboli di libertà, gioia e protezione. All'interno dell'allestimento sono stati inoltre inseriti 6 quadri realizzati dalla piccola Noemi, un gesto che porta con sé un forte messaggio di speranza e forza. Grazie a iniziative come queste, l'ospedale diventa un ambiente più accogliente e meno freddo, regalando ai bambini uno spazio che invoglia la fantasia e il desiderio di sognare, dove arte e colori si trasformano in strumenti di benessere e di conforto.
Abbiamo anche una seconda giusta notizia che ci racconta invece la nostra Benedetta.
Ciao a tutti, sono Benedetta e la giusta notizia che voglio riportarvi oggi è relativa ad un recente studio che suggerisce l'adesione alla dieta mediterranea per i suoi benefici al cervello. Come riportato da LifeGate, infatti, uno studio condotto negli Stati Uniti su quasi 2.280.000 adulti ispanici e latinoamericani ha mostrato che chi segue questa dieta, ricca di frutta, verdura, legumi, olio di oliva, pesce e pollo, ha una maggiore salute cerebrale. Scusate, 2.800. I ricercatori hanno scoperto che più si aderisce a questa alimentazione, più si preserva l'integrità della sostanza bianca del cervello, che è fondamentale per la comunicazione tra le diverse aree cerebrali. Inoltre, si riducono i danni ai piccoli vasi sanguigni nel cervello, che sono collegati a malattie neurologiche. Must be something. Secondo gli esperti, il motivo di questi benefici è che la dieta mediterranea aiuta a ridurre l'infiammazione, lo stress ossidativo e a mantenere una buona circolazione sanguigna e livelli di zucchero stabili, tutti elementi essenziali per la salute del cervello. Anche se lo studio ha alcune limitazioni, come il fatto che i dati alimentari sono stati raccolti anni prima, i risultati sono molto promettenti. Dimostrano che i piccoli cambiamenti nella dieta possono avere un impatto positivo sulla salute, indipendentemente da altri fattori come età o pressione sanguigna. Infine, questa ricerca è importante perché aiuta le comunità ispaniche e latinoamericane a comprendere che, senza cambiare radicalmente le loro abitudini alimentari, possono migliorare la loro salute cerebrale, semplicemente facendo scelte più consapevoli. Anche i medici, quindi, dovrebbero tenerne conto nelle loro raccomandazioni.
Seguite la dieta mediterranea? Spesso si parla di dieta mediterranea, no? Pensando che sia mangiare la pasta, mangiare il primo e mangiare il secondo. In realtà la dieta mediterranea è ben più articolata e complessa. La vostra dieta principalmente, ragazzi, a base di che cos'è? Cioè come cosa mangiate di solito a pranzo e a cena? Primo, secondo, contorno, frutta dolce, tutto? Un solo pasto? Come mangiate?
Io un solo pasto solitamente. A pranzo magari la pasta, a cena carne o comunque pesce, insomma così.
E carne più o meno quante volte a settimana?
3-4 volte.
Ah beh, tanto,
così.
Tanto
sì.
Maria?
No, io invece primo, secondo, contorno, frutta, pesce.
Maria della mia squadra.
Allora Tommaso, che si fa le schiscette, noi ci facciamo le schiscette, così detto, ormai utilizziamo questa parola milanese, no? E per mangiare in redazione io mi porto una cosa. Tommaso c'ha primo, contorno, secondo, frutta, dolce.
Esatto.
Ma che si fa così?
Io arrivo in redazione piena di roba e vedi Chiara che lascia lì la sua insalatina del frigo.
Un po' un'insalatina tristissima.
Tommaso dice va bene, pranziamo. Io tiro fuori dallo zaino qualunque cosa. Sembra il cappello a cilindro che inizia a tirare fuori qualunque.
E io rosico, lo dico. Vi capita di mangiare invece in giro? Cioè, perché poi questo non è uno dei grandi ostacoli alla dieta mediterranea, comunque una dieta ben fatta, quella di dover sempre mangiare un po' di fretta, magari un panino e quindi tanti affettati.
Sì, io spesso mi faccio magari o della pasta che mi porto in giro oppure piadine, panini con affettati, cose così.
Maria?
Io stessa cosa, ad esempio oggi.
Però anche tu primo contorno, secondo
sì.
me.
Sì, tipo oggi mi sono portata del farro con dentro
mozzarella, che
tipo pomodorini,
ho studiato, ho guardato con un po' di invidia. E c'è invece un alimento della dieta mediterranea che proprio faticate a mangiare? Io mi dichiaro subito, i legumi, no? Se teoricamente nella dieta mediterranea si dovrebbero mangiare, se non sbaglio, 2 o 3 volte a settimana.
Esatto.
I legumi io mal li sopporto, è una delle poche cose che non dico non mi piacciono, però comunque mi piacciono molto meno delle altre, e poi fatico a mangiarle perché non lo so, non le vedo mai come un pasto, no? Cioè magari ci sta nell'insalata, nella zuppa, metterci fagioli, però non ci penso quando sto lì e penso a che cosa devo cucinare. Il vostro alimento che proprio non riuscite a mangiare della dieta mediterranea? Che
io pure penso fagioli e legumi, sì, anche io.
Invece la frutta.
No,
sì. La frutta è buona, la frutta serve,
in
va
estate
bene.
Me la mangio tanto, ma in inverno è proprio come se non esistessi.
Tommy?
Allora no, io devo dire, in realtà mangio praticamente di tutto. Se c'è una cosa che forse rifiuto, purtroppo, sono i cavolfiori, che non fanno parte delle mie frutte, delle mie verdure preferite. Li mangio solo in determinati modi, ma soprattutto lessi, ecco, non riscontrano i miei gusti.
No,
per il resto, per il resto qualunque cosa, tutta frutta. I legumi, sopperiscono alla mancanza di carne, che è quello che consigliano proprio per evitare di consumarla tanto, perché hanno tante proteine. Però ecco, sì, devo dire che
non ti vedo mangiare tanti legumi, eh.
Ma perché a pranzo mi carico, sì, con delle cose, la sera li mangio,
la
quando tu non
legumi,
mi guardi, esatto,
dici,
la sera i legumi.
E fai più, no, vabbè, tu fai pasta a pranzo e cena
tutti i giorni,
carne, pranzo e cena. No, l'ambiente crollerà
per colpa mia, i carboidrati, il mio consumo di carboidrati distruggerà, esatto, il mondo, purtroppo è così.
Va bene, siamo arrivati al momento della prima pausa musicale con Tony F, dammi una mano, restate con noi, La Giusta Frequenza.
Non soffro per te, non so fare l'attore. sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non sei mai sincera, tu sei pericolosa. Io so che morderai la mela, ma di noi cosa direbbe Califano, che è durato troppo poco. Cammino sui San Pietrini fino a quando non ti trovo. Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna e una canzone. Non conta niente, si cala il mondo. Io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non me moro. Dammi una mano, che c'ho nel cuore soltanto te. Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto nervosa, parli poco, fai la stranita. Poi mi tocchi, te ne fotti, fai più giù mi si girano gli occhi. Poi mi guardi, togli i tacchi, mentre ti fai i capelli raccolti. A te piace sbagliare, farmi del male, mi alzi le mani poi ti vuoi scusare. E so che perderò questo gioco, come a carte se bravo a barare. Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna, una canzone. Non conta niente, si crolla il mondo. Io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non ne voglio. Dammi una mano, che c'ho nel cuore soltanto te. Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
Questa è la giusta frequenza.
La giusta frequenza. La giusta frequenza è anche WhatsApp, come ogni lunedì l'approfondimento a cura della redazione di Hot Block Radio.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio. Il duo leggendario del rap di Brooklyn, Smith & Wesson, celebra il 30° anniversario del loro album di debutto, Da Shining, con l'uscita del loro 8° lavoro in studio, Infinity. Questo progetto segna la loro seconda collaborazione con il rinomato produttore Night Wonder e il collettivo The Soul Council, permettendo di offrire un'esperienza sonora che fonde l'autenticità delle radici hip hop con una freschezza contemporanea. Infinity è composto da 14 tracce che vedono la partecipazione di artisti di spicco come Pharoah Munch con Way the Machine, Buckshot, oltre alle voci indimenticabili dei compianti Sean Price e Prodigy. La produzione, affidata a Night Wonder, garantisce una varietà di sound che spazia dalle vibrazioni classiche del boom bap a influenze più moderne. In un'intervista, Steel ha sottolineato l'importanza di mantenere l'essenza del gruppo, pur evolvendo con i tempi. Volevano assicurarsi che il sound non risultasse datato e che suonasse esattamente come loro, ma anche aggiornato al sound di oggi. Questa dichiarazione riflette l'impegno del duo di rimanere fedeli alle proprie radici, offrendo al contempo qualcosa di fresco e originale ai fan di lunga data e alle nuove leve. Infinity sarà disponibile in diversi formati, rendendo omaggio alla tradizione musicale e abbracciando le moderne piattaforme di distribuzione. Questo album non è solo una celebrazione della loro carriera trentennale, ma anche una testimonianza della loro resilienza e dedizione alla cultura hip hop.
style. Corny rappers lack of skills. Corner warrior, rep the field. Never ran, never will.
Con Infinity gli Smith & Wesson dimostrano ancora una volta la capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedeli alle proprie radici, garantendo il loro sound caratteristico e i loro testi impegnati e offrendo un contributo significativo alla scena musicale contemporanea. And that's an easy way to sort it. Niggas a back door, you ain't recorded. If you ain't rockin' with the movers and the shakers, then you just messin' with the helpers and the workers. See, you remind me of Jermaine. A silly cat of war swayed in the rain. I might just hit the switch and let a 30 bust. Cause in the verse, 16 just ain't enough.
Crack sales,
black male.
Packed up, max sales, black male.
Facts tell,
rap well, can't tell. Court case, can't tell, can't squeal. Bad deal, rap race, cat spill. Cash chase, can't fail.
Fan first,
can't fail. Shell case, shrapnel, Smith West.
Text deal,
disrespect daffodil.
Casket drop,
that's a drill.
Ass by pop,
that's a bill.
Talking big,
ask a kill. Actual facts,
that's for real.
Ask to stop,
do or die.
Corny rappers, lack of skills. Corner warrior, rep the field. Never ran, never will.
Elamine,
general, no cap or natural. Nothing artificial, cellophane wraps, package sealed.
Right,
two piece in the biscuit, that's a package deal. On a mission, nigga spinning with the gat concealed. Drop that contract, up front, half a mil. R.I.P., half a mil. Profit like Jabron Khalil.
Final call.
Dave East e Ransom uniscono le forze per presentare The Final Call, un album che promette di lasciare un'impronta indelebile nella scena musicale. Questo progetto collaborativo rappresenta una fusione perfetta tra le liriche affilate di Ransom e la narrazione cruda di Dave East, offrendo agli ascoltatori un viaggio sonoro che attraversa le strade di New York. Composto da 10 tracce, The Final Call vanta collaborazioni di alto profilo con artisti come Jay Electronica, Method Man, Abby Jasmine e Jadeen Alexander. La produzione è affidata a talenti come V-Don e Prophecy, garantendo una varietà di sound che spaziano dalle radici dell'hip hop alle influenze più moderne. La tracklist è ricca di tracce che offrono una prospettiva unica sulla vita urbana e le esperienze personali dei due artisti. Il singolo principale, Mayhem, vede la partecipazione del pioniere del drill di Brooklyn, 22 G's, prodotto da V-Don. Il brano utilizza un campionamento reso celebre da We Gonna Make It di Jadakiss e Style P, reinventato in chiave più oscura e intensa. Le strofe di Ransom e Dave East sono ricche di riferimenti alla vita di strada e attualità, mentre 22 G's aggiunge un'energia fresca che completa perfettamente la traccia. Un altro highlight dell'album è The Mosquée, accompagnato da un video musicale ambientato in una moschea di Newark. In questo brano sia Ransom che Dave East riflettono sulle loro esperienze personali e sulla loro spiritualità, offrendo liriche profonde che invitano alla riflessione. The Final Call rappresenta non solo una celebrazione delle radici dell'hip hop, ma anche un'esplorazione delle sfide e delle vittorie personali dei due artisti. Con produzioni di qualità e collaborazioni stellari, l'album si posiziona come un must listen per chiunque apprezzi l'autenticità e la profondità del rap contemporaneo. Con The Final Call, Dave East e Ransom dimostrano ancora una volta la loro capacità di creare musica che risuona profondamente con gli ascoltatori, offrendo un progetto che è destinato a diventare un piccolo classico dell'hip hop. A model is cool, I'm good with a regular boo. He ain't know how to swim, found him dead in the pool. Or left in the river with the heaviest shoes. Rappers be getting offended, I be very amused. Just either stay out the way or end up dead on the news. Damn. Telling all never, I was popping regular blues. Labels, plantations, don't have your hand in that noose. Slate. Any other area moves. Out of town money, feeling like I never could lose. Never. Pulled up, big truck, had the deli confused. Like, where the fuck you get them wheels from? I ain't giving nothing now, but we can build something. Mama stressing in the kitchen, bunch of bills coming. Why the fuck you think I had to touch a meal, cousin? I'm just trying to give them something they can feel, cousin. They compare me to the greats like I'm Aunt Edwards. From the dirt on the way, whole camp special. Road cream special for the smokers on the graveyard. If you ain't got that whole dime, give me eight, dog. Oh, your man for ransom with a 22. Bentley coupe, royal blue like a penny shoe.
Beep, 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 beep.
Hier soir un jeune est mort.
Kalash Lafro, rapper marsigliese di origini tunisine, ha recentemente pubblicato il suo nuovo album intitolato Kiki. Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nella carriera di un artista noto per la sua capacità di mescolare liriche profonde con sonorità che riflettono le strade di Marsiglia. Kiki si distingue per una produzione ricca e variegata che spazia da beat energici a melodie più introspettive. Le tracce affrontano temi come la vita nei quartieri popolari, le sfide quotidiane e l'importanza della resilienza. Kalash Lafro dimostra ancora una volta la sua abilità nel raccontare storie autentiche, offrendo all'ascoltatore uno spaccato vivido della realtà urbana. Tra i brani più significativi dell'album spicca Just and Home, una riflessione sulla condizione umana e sulle lotte interiori che ciascuno di noi affronta. Questo pezzo, già noto ai fan, è stato riproposto con una nuova veste, mantenendo intatta la sua forza espressiva. Un altro momento culminante dell'album è Arrivederci, una traccia che combina ritmi incalzanti con testi che parlano di addi e di nuovi inizi. Kalash Lafro, tramite diverse immagini, mette in scena le transizioni della vita, tenute insieme da un filo rosso che lega tutte le esperienze umane. Con Kiki, Kalash Lafro conferma la sua posizione di rilievo nella scena rap francese, offrendo un album che unisce autenticità, profondità e una produzione musicale di altissima qualità.
Ça fait longtemps que tous les miens t'en parlent, mais jusqu'à maintenant ils nous entendent pas. C'est pour la vie que j'ai le sang d'en bas, frérot. C'est pour la vie que j'ai le sang d'en bas. Tic tac, temps qui passe, tu te frappes, mauvaise passe, il braque ou dans l'impasse. Tu connais la chanson. Père et mère dans la hesse, loin du crime, droit chemin dans l'épreuve chaque jour. Le prix de la rançon. Ça fait longtemps que tous les miens t'en parlent, mais jusqu'à maintenant ils nous.
Questo progetto è un must per chiunque voglia immergersi nelle sonorità di Marsiglia e nelle storie di strada raccontate da uno dei suoi rappresentanti più validi. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Scusa, è tardi. Se vuoi passo da te, siamo stanchi di lasciare sempre perdere. Non rispondi se ti chiedo d'accendere. Avere figli non è un discorso facile da prendere. Perché in fondo sai.
15:23, torniamo in diretta. Questa è la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. E allora, buon pomeriggio e bentrovate alle due studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, non più Benedetta e Maria, ma Ginevra e Margherita. Ragazze, buon pomeriggio e bentrovate.
Ciao.
Ciao.
Allora, con voi l'approfondimento di una figura particolarmente rilevante del Novecento, e quindi questa è la rubrica dedicata proprio alle figure del secolo scorso.
Radio 900,
la radio che non dimentica.
La radio che non dimentica. La radio che non dimentica.
Radio 900.
Radio 900.
La radio che non dimentica.
La magia che c'è. Ciao a tutti, sono Ginevra e per la puntata di Radio 900 di oggi vi parlerò della figura di Nilde Iotti. Nilde Iotti è nata a Reggio Emilia nel 1920 da una famiglia modesta di orientamento socialista. Ha saputo superare le difficoltà economiche grazie a una borsa di studio che le permise di laurearsi in lettere all'Università Cattolica di Milano nel 1942. Durante la Seconda Guerra Mondiale si impegnò attivamente nella resistenza come staffetta partigiana, supportando i combattenti antifascisti e collaborando con i gruppi di difesa della donna. Dopo la liberazione, il suo impegno politico si consolidò nell'Unione Donne Italiane, dove lavorò per migliorare le condizioni delle famiglie più povere. Nel 1946 fu eletta nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia e poco dopo entrò a far parte dell'Assemblea Costituente, contribuendo in un modo determinante alla stesura della Costituzione italiana, con particolare attenzione ai diritti delle donne, dei figli e alla tutela della famiglia. In questi anni iniziò anche la sua relazione con Palmiro Togliatti, storica figura del PC, una relazione complessa che durò fino alla morte del leader nel 1964. Nel corso della sua straordinaria carriera parlamentare, durata 53 anni, Iotti si affermò come una delle principali esponenti del PC, promuovendo riforme civili fondamentali come l'introduzione del divorzio nel 1970 e la riforma del diritto di famiglia nel 1975, che sancì l'uguaglianza tra i coniugi e la legge sulla interruzione volontaria di gravidanza nel 1978. Nel 1979 fu eletta Presidente della Camera dei Deputati, diventando la prima donna a ricoprire tale incarico, posizione che mantenne per quasi 13 anni, guidando il Parlamento con rigore e difendendo il pluralismo anche in periodi segnati da terrorismo e violenza politica. Parallelamente fu deputata al Parlamento europeo dal 1969 al 1979.
E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà.
Nel 1992 le fu proposta la Presidenza della Repubblica, ma la sua candidatura non ottenne il consenso necessario. Infine, nel 1999, a causa di gravi problemi di salute, rassegnò le dimissioni, concludendo una carriera che ha lasciato un segno incredibile nella storia repubblicana italiana per il suo impegno per la democrazia, i diritti delle donne e la riforma sociale, che hanno fatto di lei un modello di passione, rigore e coerenza politica.
L'applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone canzone suonerà. E con le mani amore.
Ciao a tutti, sono Margherita e per la puntata di Radio 900 di oggi vi parlerò della figura della maratoneta e attivista statunitense Catherine Virginia Switzer, la prima donna a partecipare nel 1967 alla maratona di Boston, percorrendo il tragitto in 4 ore e 20 minuti. Prima di lei nessuno aveva mai osato farlo, a causa del divieto di partecipazione impartito alle donne, perché erano ritenute inadatte a compiere tale percorso. Come riportato dal sito La Press, quella gara e la figura di questa donna hanno cambiato la storia dello sport e delle donne, grazie a una serie di foto che hanno testimoniato il momento di cui Catherine Switzer riesce a resistere con l'aiuto dei suoi amici all'assalto di uno dei organizzatori della Boston Marathon che tenta di allontanarla dal percorso. In intervista alla Press, Catherine ha affermato che è stato il peggior momento della mia vita ed è stata anche la cosa migliore della mia vita. Erano tutti entusiasti, mi dicevano che bello, vorrei corresse anche mia moglie. Furono tutti molto accoglienti. Io poi correvo sempre con i ragazzi della squadra di cross, quindi ero molto tranquilla. Catherine ha poi raccontato di come dopo circa un miglio e mezzo di gara arrivò al busto della stampa su cui c'era l'organizzazione della gara, Jock Semple, e i giornalisti lo stuzzicavano dicendogli «Ehi, c'è una ragazza nella tua gara», facendogli notare che Catherine aveva una pettorale e scherzando sul suo nome. Lui andò su tutte le furie, saltò giù e iniziò a strattonarla cercando di strapparmi il numero. Nel 1972 ho vinto la New York Marathon, racconta ancora Catherine. Poi realizzai che non avremmo mai avuto la maratona femminile alle Olimpiadi se non fossimo riusciti a raccogliere il parere favorevole dei 24 paesi membri in 3 continenti. Ho insistito e siamo riusciti a fare la prima gara femminile ad Atlanta nel 1978. Fu coperta da tutta la stampa nazionale e loro furono contenti della pubblicità, così si convinsero a lanciare il mio programma. Facemmo gare in 26 paesi e in 5 continenti. Nel 1980 chiudemmo le strade di Downtown Londra per la prima volta
diretta per organizzare il nostro grande evento. E siccome io e Sebo quotavano i giochi di Mosca e la nostra gara era lo stesso giorno, i grandi network che non potevano andare a Mosca vennero a coprire il nostro evento, dove c'erano anche i rappresentanti del Comitato Olimpico. Mosca così si arrivò alla maratona femminile ai giochi di Los Angeles nel 1984. Il numero 261 Fearless è il mio numero di pettorale del 1967. Fearless significa senza paura. Nel 2022, per il 50° anniversario dell'apertura alle donne della maratona, Katrin ha corso la sua nona Boston Marathon. La presenza di 118 donne e 7 uomini ha permesso di raccogliere abbastanza soldi da lanciare a livello mondiale l'organizzazione di beneficenza di Katrin. Il numero di pettorale 261, continua Katrin, per me significava tanto. Negli anni la gente mi ha scritto di essere tatuato. Mi dicevano di sentirsi invincibili ad avercelo addosso. E lì ho capito che era diventato un simbolo, di che è stato escluso, di che è sentito dire di non essere abbastanza. La figura di Katrin è quella di una donna forte, determinata e vincente, che solo con un piccolo gesto ha portato nuove e inattese opportunità per tante altre donne.
Sono passati veloci questi anni feroci, e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave.
Due storie veramente bellissime. Ci avviciniamo tra l'altro a marzo, il mese della donna, l'8 marzo, alla festa della donna, quest'anno un anniversario particolarmente importante, perché se non sbaglio nel 1975 è stata istituita in Italia l'8 marzo come giornata della donna. E quindi raccontare, no, di donne così che riescono ad abbattere stereotipi, che riescono a imporsi in settori tipicamente maschili, uno è quello della politica, l'altro è quello dello sport, sicuramente è un esempio bellissimo per tutte noi ragazze che insomma sogniamo naturalmente di poter diventare grandi. Ci avviciniamo all'8 marzo, noi stiamo lavorando al prossimo numero di Zanet, la rivista mensile che editiamo, che sarà dedicata alle donne con i numeri, quindi al tema delle donne in STEM, perché è uno dei settori su cui ancora, no, si fa fatica ad abbattere lo stereotipo ragazze materie umanistiche e ragazzi materie scientifiche. In una certa misura devo dire che anche questo gruppo un pochino conferma questo stereotipo, perché il vostro è un gruppo prettamente femminile, in effetti una scuola umanistica, e quindi vi faccio la domanda del se voi sentite questo stereotipo sulle vostre spalle, cioè sentite che le donne sono materie umanistiche, gli uomini sono materie scientifiche, gli uomini hanno una testa scientifica e le donne no, oppure ormai si è superato e magari è semplicemente una questione di attitudine, quindi non c'è, come dire, uno stereotipo che vi impone delle scelte.
Allora sì, sono d'accordo, e sì, le donne sono sempre state stereotipate perché sempre inferiori ai uomini, quindi questa rivoluzione femminile è una cosa molto positiva, e perché stiamo dando molti frutti, e quindi sì, penso che molte donne, soprattutto nelle scuole umanistiche, in contatto con i bambini, con altre persone, sia una cosa molto bella e positiva.
Ginevra, donne, ragazze, materie umanistiche, uomini, ragazzi, materie scientifiche, è uno stereotipo che senti, che confermi o che tutto sommato no, non vedi nella tua generazione?
Allora, da una parte è uno stereotipo che c'è ancora, cioè va messo, perché come si può vedere anche nello scienza umana, soprattutto nelle materie umanistiche, ci sono molte più donne rispetto ai uomini, e rispetto invece all'istituto tecnico o scientifico ci sono molti più uomini, ma anche ad esempio all'agrario o ne altri, cioè è prevalentemente più maschile, anche se piano piano si sta cercando di abbatterlo, piano piano molte più donne stanno andando negli istituti scientifici e molti più uomini in questi qua umanistici. Ancora un po' si sente, ed è vero, quindi sì, lo confermo.
Tommaso?
Allora, secondo me, se guardiamo a questo istituto, no, per esempio, ma anche nella nostra trasmissione, c'è stato solo un ragazzo che ha preso parte a questa trasmissione, ma io per primo, ripeto, quando facevo il liceo proprio Machiavelli, eravamo in classe 3 maschi con numerose ragazze, quindi c'era questa ideologia secondo cui andassero bene, che le femmine si iscrivessero allo scienze umane per fare psicologia, perché si pensasse che fossero le persone più indicate. Ma ecco, noi ci stiamo rendendo conto che in realtà nel futuro, rispetto anche a quando andavo io, rispetto a 10 anni fa, si sono fatti molti più passi avanti con la figura della donna all'interno delle scienze. Quindi personalmente i cambiamenti, anche noi andando in giro delle scuole, li abbiamo visti all'agrario o altrove. Abbiamo visto donne che partecipano e che si sta incentivando sempre di più a incoraggiarle appunto a prendere questo tipo di percorsi, però a volte si cade pur che altro molte volte nello stereotipo, anche andando a intervistare semplicemente delle persone per strada o anche solo guardando nella mia cerchia ristretta di persone che conosco, vedo che molti maschi si prendono più che altro questa fetta che in realtà spetterebbe anche comunemente alle donne, che purtroppo appunto non hanno molti spazi per emergere a volte.
Invece il nostro Tommaso ha studiato al liceo delle scienze umane, si è laureato in lettere, quindi ribalta tutti gli stereotipi, esattamente come tenta di fare anche Lucio Corsi, che in un certo qual modo raccontano l'abbattimento di una mascolinità un po' tossica nel suo brano di Sanremo, Volevo essere un duro. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, grazie ragazze.
Grazie. Che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giudo, invece che una stella uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Sono altro che Lucio.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Con lo sguardo verso il cielo, ma il morale per terra.
Torniamo in diretta e diamo il buon pomeriggio e ben trovato alle tre giovani reporter, speaker di oggi del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, Aurora, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Simin.
Buon pomeriggio.
E Valeria, ciao Vale.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio naturalmente anche a Tommy. Ciao Tommaso.
Eccoci Chiaretta, buon pomeriggio. Ragazzi, mi raccomando, questa è la mia rubrica preferita, perché la gestisco io, quindi deve essere per forza bella.
Scusa, la tua rubrica preferita è il cinema.
Anche, però anche quella dei libri, perché di solito parlo anche dei fumetti, però in mancanza sì, non posso farlo. E allora anche i libri, le mie due passioni. D'altronde l'abbiamo detto prima, laureato in lettere, quindi non si può non amare la letteratura quando si parla con me. Ma devo dire, ci sono dei testi validissimi oggi di cui parlare.
Sì,
quindi...
sì, sì, e tra l'altro molto vari. Ragazzi, innanzitutto qualche curiosità sulla passione per la lettura. È una passione che avete indipendentemente dalla scuola o che la scuola in qualche modo vi ha saputo alimentare?
Guarda, per me deriva in realtà dalla famiglia, perché c'ho mia madre che è una lettrice pazzesca, cioè non si sa come legge tipo due libri in due giorni praticamente, quindi più che altro da lei.
Ximin, la passione per la lettura dipende dalla scuola o più fuori scuola?
Più fuori scuola, dipende, cioè dai libri oppure dall'autore che mi piace.
Ecco, vi è capitato che a scuola vi venisse imposto un libro e prima, no, magari non lo volevate leggere, però poi avete scoperto invece in quel libro qualcosa in più?
Sì, tipo a Scienze Umane, diciamo, aveva applicato un libro che si chiama Io e Te. Io, cioè, dal nome non
ne
mi...
abbiamo parlato tra l'altro, sì, in trasmissione.
Cioè, dal nome non mi è piaciuto, però cioè, nel racconto è molto bello.
Valeria, quando viene imposta la lettura a scuola è sempre negativo o ogni tanto lo diciamo tra noi, non facciamo ascoltare i professori e le professoresse, ma fanno bene?
Allora, in realtà la maggior parte dei libri che abbiamo letto a me sono piaciuti tutti. Poi principalmente io la passione per la letteratura ce l'ho avuta, insomma, dalle medie, e da quando ero piccolina, che comunque se mi interesso principalmente di letteratura. Non leggo molto, però quei pochi libri li leggo molto bene.
E allora ci tuffiamo subito nella rubrica dedicata ai libri.
Il libro si racconta in radio. La rubrica su libri e graphic novel dedicata ai più giovani.
Ciao a tutti, oggi sono Aurora e vorrei parlarvi del romanzo Fourth Wing. Fourth Wing è il libro di genere romance fantasy del 2023, scritto dall'autrice americana Rebecca Yarros. Il primo libro di una serie Empire, in cui fanno parte anche i successivi Iron Flame e Onyx Storm, pubblicati rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Ambientato nell'Accademia Militare di Bashat, un paese immaginario di Navarra, il romanzo segue le avventure di Violet Sorregale, una ragazza giovane ma cagionevole, intelligente ma insicura, portata tutta la vita a pensare che sarebbe diventata uno scriba, ma costretta tuttavia dalla madre ad entrare a far parte del quadrante dei Cavalieri di Draghi. Violet, invece di scappare, decide di andare contro le aspettative di tutti, sia amici che familiari, diventando un Cavaliere di Draghi. Contro ogni previsione, Violet riesce a non morire nel percorso di addestramento iniziale e viene scelta, incredibilmente, non da uno, ma da due draghi. Tern è un drago codamazzato nero, tra i più intelligenti e rari, dotato di poteri legati al controllo dei tuoni, e Andarna, un drago codapiuma dorato piccolo e speciale, dotato di poteri legati al controllo del tempo. Dopo la sua entrata nel quadrante, incontra Xaden Riorson, il capo del terzo anno dell'ala di Violet, che attraverso il suo legame con il drago Segil ha la capacità di controllare le ombre, e i due instaurano un forte legame, soprattutto dal legame dei loro due draghi. Non tutto però è rose e fiori, e Violet finisce per attrarsi l'inamicizia del compagno Jake Barlow, che, data la fragilità di Violet, decide di uccidere sia lei che tutti i compagni ritenuti più deboli. Questo è stato uno dei pochi libri che sono riuscita a leggere in un singolo giorno. L'ho trovato molto avvincente, perché è un mix di mondi fantastici, storie d'amore, ma soprattutto avventura. La storia di una ragazza che, nonostante tutti i suoi limiti, è diventata inarrestabile e in cui è molto facile identificarsi.
Ciao a tutti, sono Valeria e oggi voglio parlarvi del romanzo Il barone rampante di Italo Calvino, pubblicato nel 1957. La storia è raccontata in prima persona da un narratore che, da adulto, ricorda la vicenda del suo antenato Cosimo, un giovane barone che all'età di 12 anni decise di salire sugli alberi e vivere lì per sempre, rifiutando la vita terrena e le convenzioni sociali. Cosimo, che vive in un castello in Liguria, si arrampica su un albero di noce nel giardino della sua casa e da lì non scenderà mai più. La sua scelta di vivere tra i rami è un atto di ribellione, ma anche di ricerca di libertà. Durante la sua vita Cosimo sviluppa una profonda conoscenza del mondo naturale e stringe relazioni con persone che a suo modo gli permettono di partecipare alla vita sociale e politica, senza mai scendere a compromessi con la sua scelta di vivere sugli alberi. Nonostante la sua solitudine, Cosimo si innamora di una giovane donna, Viola, ma la loro relazione non avrà mai un esito tradizionale. Il romanzo segue Cosimo in diverse fasi della sua vita, dalle sue esperienze politiche e intellettuali alle sue amicizie e amori, fino alla sua morte, avvenuta ancora sugli alberi. La sua vita fuori dal mondo, lontano dalle convenzioni e dalle regole sociali, si rivela essere una forma di resistenza contro l'oppressione della società borghese del suo tempo. Il barone rampante è un romanzo che esplora il tema della libertà individuale e della ribellione contro le costrizioni sociali. La scelta di Cosimo di vivere sugli alberi simboleggia il desiderio di emanciparsi dalle regole convenzionali e dalla visione del mondo che la società impone. Cosimo non è un eremita, ma è un uomo che, pur rimanendo lontano dalle strutture tradizionali, partecipa attivamente alla vita del suo tempo, mantenendo però un distacco critico rispetto alla società. Il romanzo è anche un'esplorazione della fantasia e dell'immaginazione umana, poiché Calvino mescola il fantastico con il reale in una narrazione che ha toni leggeri, ma al tempo stesso profondi. La vicenda di Cosimo, pur essendo una riflessione sulla libertà, si carica anche di significati simbolici legati alla solitudine, alla ricerca di sé e alla lotta contro le ingiustizie sociali e politiche. La struttura di Calvino, ironica e allo stesso tempo profonda, gioca con il confine tra realtà e fantasia, facendo di Il barone rampante una delle sue opere più affascinanti e significative. Ho deciso di portare questo libro perché ritengo fondamentale parlare e riflettere su temi di introspezione e che ragionano sulla formazione della personalità dell'individuo. Spesso i ragazzi non sanno chi sono, ma attraverso esperienze, più o meno giuste che siano, riescono a formarsi e a conoscere il vero sé.
Ciao a tutti, sono Simin e oggi vorrei parlarvi di Il sospettato X, romanzo giallo dell'autore giapponese Keigo Higashino. Secondo quanto riportato da thrillercaf.it, la storia segue Yasuko, un madre single che cerca di ricostruire la sua vita dopo aver divorziato da un uomo violento. Quando l'ex marito la minaccia di nuovo, Yasuko lo uccide per difendersi. Il vicino di casa, Ishigami, un meticoloso professore di matematica, sente tutto e decide di aiutarla, offrendole un piano infallibile per coprire il delitto. Ishigami si occupa del cadavere e costituisce un alibi perfetto per Yasuko e sua figlia. Tuttavia, l'investigatore Kusanagi, a cui viene affidato il caso, si rende conto che ha bisogno di aiuto e si rivolge al dottore Uikawa, alias Galileo, un fisico che collabora con la polizia. Uikawa intuisce che il delitto nasconde qualcosa di molto anomalo e che qualcuno sta cercando di depistare le indagini. Se Secondo quanto riportato da Baidu.com, il romanzo è ambientato negli anni 90 in Giappone, un periodo di stagnazione economica e smarrimento. Nonostante ciò, la coscienza femminile giapponese si risveglia, influenzata dalla democratizzazione e dal terzo movimento femminista mondiale. Le prime donne iniziano a diventare consapevoli di sé, rifiutando la dipendenza dai uomini e richiedendo pari diritti nelle relazioni, nel ruolo familiare e nella vita sociale. La richiesta di indipendenza portò però a dei dilemmi per le donne giapponesi. Con il crollo economico, il mercato del lavoro cambiò, limitando le opportunità e lo sviluppo di carriera per le donne. Inoltre, la loro ricerca di uguaglianza incontrò forte opposizione dalla società maschile. Keigo Higashino esplora questa realtà sociale, evidenziando come i crimini femminili di quel periodo siano radicati nella società patriarcale. Secondo quanto riportato a Rasuji.com, il libro si distingue per il suo rovesciamento dei tradizionali schemi del romanzo giallo, rivelando fin dall'inizio il colpevole e il risultato, spostando l'attenzione sulla lotta intellettuale tra polizia e colpevole e su analisi della natura umana. Questa struttura mantiene il lettore teso e curioso. Lo stile narrativo è semplice e diretto, con descrizioni sobrie che sviluppano la trama in modo realistico, aumentando la credibilità e facilitando l'immersione nel racconto. Le opere di Keigo Higashino sfuggono alla semplice dicotomia tra giustizia e male. I personaggi come la madre che si assume la colpa per la figlia, il professore Uikawa e Ishigami hanno motivazioni complesse che rendono difficili giudicarli. L'investigatore non rappresenta la giustizia assoluta e il colpevole non è solo male, entrambi riflettono debolezze umane e conflitti tra legge ed emozioni. Higashino esplora temi come amore, odio e natura umana, offrendo ai lettori una profonda riflessione sulla condizione umana.
Tommy, sei stato incuriosito? Grande appassionato della cultura asiatica in generale, giapponese e coreana, giusto? Quindi,
esattamente, dovete sapere,
felice.
Esattamente, dovete sapere che io dico sempre a Chiara: ma sai, io frequento l'istituto di cultura giapponese, l'istituto di cultura coreana, quindi gli faccio, diciamo, tutti questi discorsi e Chiara gli cadono le braccia.
No, perché assolutamente no, però penso sia un consiglio che no?
No, sono bellissimi, più che altro gli rompo molto a Chiara, perché sì, io sono un grande fan di questo tipo di cultura, e questo è un autore che devo dire non conoscevo. I gialli giapponesi sono molto interessanti e devo dire anche questo ha, diciamo, solluccherato il mio interesse, però sono anche fan del fantasy, infatti quest'opera devo dire che ha scelto appunto Aurora, non la conoscevo, sono sempre stato un fan di Susanna Clarke ovviamente, o di Tolkien, che ovviamente ha scritto Il Signore degli Anelli, però questa è un'opera che non conoscevo, e diciamo che tutto quello che ha che fare con i draghi è interessante. Poi non so quanto Aurora abbia guardato magari serie come Il Trono di Spade o House of the Dragon, che hanno a che fare proprio con questa tematica, o abbia letto opere di Martin relative appunto ai draghi.
Guarda, la serie sui draghi non me la sono mai vista in realtà, perché ho pensato che forse è meglio immaginarseli che vederli in una realtà magari manco fatti tanto bene. Non lo so, non ho mai voluto esplorare quella parte. Solo questo libro, perché veramente mi ha appassionato fin dall'inizio, l'ho comprato tipo una settimana dopo che è uscito pure il primo.
Oh, infatti è uscito a gennaio l'ultimo capitolo della trilogia. A questo punto non so se l'hai già letto, se te lo sei divorato oppure no.
Guarda, è uscito il 22 e ho fatto il compleanno il 23.
Oh,
quindi
bellissimo.
Proprio per il compleanno me l'hanno fatto, però so che non va a finire bene, quindi non l'ho ancora letto.
No.
E
poi c'era un grande classico che ha scelto invece la nostra Valeria, Italo Calvino, uno dei libri più tradizionali, no? Che si leggono, esatto, anche a scuola. L'hai letto per tuo interesse o te l'hanno consigliato a scuola?
Me l'hanno consigliato a scuola perché avevo voglia di leggere un libro, insomma, uno dei classici, e la mia professoressa del primo superiore mi consigliò proprio questo e iniziai a leggerlo fin da subito.
È un libro veramente meraviglioso che, come hai spiegato benissimo, tocca tante tematiche, no? Essere anticonvenzionale, sì, anche rifiutare di essere negli schemi della società civile, sì, esatto, vivere sugli alberi, un po' una metafora, no? Di uno stile di vita fuori dagli schemi, con una scrittura originalissima, quella di Italo Calvino, che ancora io trovo totalmente dirompente, no? Nonostante poi si sia arrivati quasi a... insomma degli estremi, no? Di letteratura sperimentale, però in Calvino io trovo ancora una grandissima veramente rivoluzione, uno spirito rivoluzionario, una scrittura rivoluzionaria molto divertente, molto scorrevole, poi adatto a tutte le età. Io vado matta per i libri che si possono leggere a più livelli, così come, esatto, Il Barone Rampante, anche Il Piccolo Principe, no? Sono, esatto, libri che possono essere letti come delle favole per dei bambini, ma che poi richiedono anche un altro livello di accesso, e lì sta un po' al lettore riuscire a entrare nelle logiche di questi libri. Quindi tre consigli molto diversi e molto belli. Grazie allora da Rorax, Ilmin e Valeria.
Grazie, grazie.
Sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Oh Tommy, sono tanti i progetti nelle scuole in questo periodo, non solo con il liceo Niccolò Machiavelli, che come potete sentire è in radio con noi in diretta, sono tanti anche i progetti di podcasting nelle scuole, in particolare grazie ai fondi PNRR, sia per i docenti che per i più giovani, e poi ci sono anche dei progetti in essere invece sul cinema.
Esattamente, perché si è conclusa al secondo circolo didattico Don Minzoni di Somma Vesuviana la seconda settimana di formazione relativa ai laboratori per la produzione del cortometraggio Un vulcano di risorse, che è un docufilm realizzato dalla nostra fondazione, Fondazione Media Literacy, e dalla Laboradio SRL, grazie al bando scuola del 2023 il linguaggio cinematografico e audiovisivo come getto strumento di educazione e formazione del CIPS. Ecco, devo dire, questo è un progetto a cui teniamo molto, a cui io stesso ho partecipato, e la seconda settimana ha visto in prima persona il mio impegno, ma soprattutto quello di Luca Lovisetto, che appunto ha spiegato ai ragazzi come scrivere una sceneggiatura, come si scrive una vera e propria storia per il cinema, insegnando come formulare i dialoghi. Abbiamo a che fare comunque con ragazzi delle elementari che piano piano imparano ancora l'uso dei verbi, l'uso dell'italiano, ed è stato bellissimo perché loro stessi sono stati i creatori della loro storia. Quattro diverse storie per un unico cortometraggio in cui queste storie si andranno a plasmare e appunto verranno poi filmate. Abbiamo fatto la fase della sceneggiatura, ma tante altre fasi sono in corsa finché poi il loro cortometraggio non verrà proiettato al teatro su Marte. Quindi è stato bellissimo questa settimana vedere, la settimana scorsa, le loro idee, come loro stessi parlavano del vulcano, di come loro stessi erano appassionati al loro territorio e soprattutto all'ambiente, perché questo è un progetto anche non solo di educazione di cinema, ma anche di educazione ambientale, appunto, proprio perché loro andranno a girare all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, un luogo protetto che è sinonimo di casa, e quindi è stato bellissimo vedere l'impegno da parte loro. Sono stati veramente meravigliosi.
Potete aderire a tutti i nostri progetti se siete delle scuole, ma anche dei genitori, degli insegnanti o studenti e studentesse. Potete visitare il sito della nostra fondazione medialiteresi.it o il sito dei nostri progetti www.schoolmedia.it. Prima di salutarci vi ricordo anche il sito di Zainet www.zai.net, dove potete sfogliare anche in versione online la nostra rivista, che poi trovate in versione cartacea in tutte le scuole superiori italiane.
La nostra trasmissione invece torna domani, caro mio Tommaso, dalle 15 alle 16 torniamo in diretta su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio con La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Grazie per avermi accompagnato nella puntata di oggi e a domani.
Grazie a te, Chiaretta. A domani.